Capitolo 14. Comincia a spiegare il secondo grado di orazione, in cui il Signore concede già all'anima di sentire dolcezze particolari. La spiegazione è volta a far capire come siano ormai favori soprannaturali. È un capitolo degno di nota. Poiché si è ormai detto con quanta fatica venga innaffiato questo giardino, quando a forza di braccia occorre cavare l'acqua dal pozzo, parliamo ora del secondo modo di tirare fuori l'acqua, preparato dal padrone e dal giardino, in guisa che mediante il meccanismo di una ruota e di tubature, il giardiniere possa trarre più acqua con minor fatica e possa riposarsi, senza bisogno di stare in continuo lavoro. Ebbene, questo modo applicato all'orazione, detta di quiete, è quello di cui ora voglio parlare. A questo punto l'anima comincia a raccogliersi e raggiungere ormai uno stato soprannaturale a cui in nessun modo potrebbe arrivare con le sue forze, per quante diligenze usasse. È vero che sembra che si sia alquanto stancata nel girare la ruota e lavorare d'intelletto per riempire i canali. Ma ora l'acqua è più alta e perciò si lavora meno che a cavarla dal pozzo. Intendo dire che l'acqua è più vicina, perché la grazia si manifesta all'anima più chiaramente. Ciò determina un raccogliersi delle potenze spirituali in se stesse per godere meglio di quella gioia. Ma non si perdono né si addormentano. Soltanto la volontà agisce, in modo tale però che senza sapere come resta prigioniera, ossia consente ad essere incarcerata da Dio, come chi sa bene di essere prigioniero di chi ama. O Gesù e Signor mio, com'è potente il vostro amore. Esso tiene il nostro così avvinto a sé da non lasciargli libertà di amare in quel momento nient'altro che voi. Le altre due potenze aiutano la volontà a diventare capace di godere di un tanto bene, sebbene alcune volte, quando la volontà è unita a Dio, accade che le siano di molto impaccio. Ma allora la volontà non badi ad esse, standosene nel suo godimento e nella sua pace, perché se cercasse di raccoglierle, sarebbe una perdita, per sé e per loro. Sono esse, infatti, come certe colombe, che non si accontentano del cibo che ricevono senza fatica dal padrone della colombaia e vanno a cercarselo altrove, ma lo trovano così cattivo che tornano indietro. Altrettanto avviene delle altre facoltà. Esse vanno e vengono sperando che la volontà dia loro qualcosa di ciò che gode. Se il Signore vuole gettare ad esse un po' di cibo, si fermano, altrimenti tornano a cercarlo. Forse pensano di giovare alla volontà, mentre a volte, quando la memoria o l'immaginazione vogliono rappresentarle ciò che sta godendo, le fanno un danno. Bisogna quindi regolarsi in questi casi, come ora dirò. Tutto quello che ora avviene è congiunto a grandissima letizia e a così poca fatica che l'orazione non stanca, anche se dura a lungo perché l'intelletto qui opera molto lentamente, ed estrae assai più acqua di quella che non estraesse dal pozzo. Le lacrime che qui Dio ci dà sono lacrime di gioia, e benché si sentano, sgorgano spontaneamente. Quest'acqua di grandi favori e grazie che qui il Signore ci dà fa crescere le virtù in modo incomparabilmente maggiore che nella precedente orazione, perché l'anima va ormai elevandosi dalla sua miseria e va acquistando già una qualche conoscenza delle delizie del cielo. Credo che questa conoscenza la faccia maggiormente progredire e anche giungere più vicino alla vera virtù da cui derivano tutte le virtù, e che è Dio. Infatti Sua Maestà comincia a comunicarsi a quest'anima e vuole che lo senta. Arrivati a questo punto, si comincia subito a perdere l'avidità delle cose terrene. Ma ben poche grazie, perché si vede chiaramente che quaggiù non si può avere neanche per un attimo quel diletto. né ci sono ricchezze, potenze, onore e piaceri che bastino a darci un solo istante di questa gioia, essendo un godimento vero che ci soddisfa pienamente. Nelle cose terrene è un miracolo, mi pare, intendere dove sia questa gioia, perché non manca mai un motivo di dubbio o di contrasto, mentre qui tutto è positivo in quel momento. Un motivo di delusione verrà dopo, vedendo che quella gioia è finita e non si può né si sa come recuperarla. Perché allora, se il Signore non vuole ridarla, poco giova farsi a pezzi con penitenze, orazioni e ogni genere di mortificazioni. Dio, nella sua grandezza, vuole che quest'anima intenda che Sua Maestà le è così vicino da non esservi più bisogno dell'invio di messaggeri. Occorre solo che ella stessa parli con Lui, e senza bisogno di emettere la voce, perché Egli ormai le sta così vicino che solo dal movimento delle labbra la intende. Sembra inopportuno dire questo, perché sappiamo che sempre il Signore ci ascolta ed è in noi. Non c'è dubbio che sia così. Ma questo nostro Imperatore e Signore vuole che noi a questo punto comprendiamo che Egli ci ascolta e quali siano gli effetti della Sua presenza, il Suo particolare desiderio di cominciare ad operare nell'anima, dandole grandi soddisfazioni interiori ed esteriori e facendole capire la differenza che, come ho detto, passa fra tali gioie e diletti e quelli del mondo. E così sembra riempire il vuoto che a causa dei nostri peccati avevamo fatto nella nostra anima. Questa soddisfazione alberga nella parte più intima dell'anima, che non sa da dove né in che modo le venga, e né sa spesso che cosa fare, né cosa volere, né cosa chiedere. Le sembra di aver trovato tutti i beni riuniti insieme, e non sa che cosa ha trovato. E nemmeno io so come farlo capire, perché per molte cose sarebbe necessario aver studiato. Ora, per esempio, sarebbe stato bene spiegare che cosa siano le grazie generali e le grazie particolari, perché ci sono molti che le ignorano. O come il Signore voglia che qui l'anima veda con i propri occhi, come si dice, queste grazie particolari. Inoltre la scienza mi sarebbe stata utile per molte altre cose che saranno forse errate. Ma poiché dovranno essere rivedute da persone che sanno identificare gli errori, sono tranquilla, perché so di poterlo essere, sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riguarda il concetto. Sono infatti sicura che coloro a cui lo scritto andrà in mano sapranno vedere quanto vi è di errato e lo toglieranno. Vorrei proprio riuscire a spiegare queste cose, perché si tratta degli inizi, e quando il Signore comincia ad elargire tali grazie, l'anima stessa non le capisce, né sa come regolarsi. Infatti, se il Signore la conduce per la via del timore, come ha fatto con me, e non c'è chi la intenda, soffre una gran pena, mentre le darebbe molta gioia vedersi descritta al vivo, in modo da rendersi conto chiaramente della via che segue. È molto utile, in ogni grado di orazione, sapere quel che si deve fare per poter progredire. Per non saper che cosa fare, io ho sofferto molto e ho perduto molto tempo. Mi fanno grande pena le anime che, giunte a questo punto, si trovano sole. Pur avendo letto molti libri spirituali, ho visto che essi, anche se toccano l'argomento in causa, spiegano ben poco. E se l'anima non ha molta esperienza, avrà da sforzarsi molto per comprendersi. Desidererei vivamente che il Signore mi aiutasse a descrivere gli effetti prodotti nell'anima da quei favori che già cominciano ad essere soprannaturali, affinché si possa capire da tali effetti se vengono dallo Spirito di Dio. Dico si possa capire, per quanto è possibile intendere su questa terra, ma è sempre bene procedere con timore e con cautela, perché anche se vengono da Dio, A volte il demonio può trasfigurarsi in angelo di luce. E se l'anima non ha molta esperienza, non se ne accorgerà. E deve davvero avere molta esperienza, perché per accorgersene bisogna essere giunti quasi al sommo dell'orazione. Non mi è certo d'aiuto per questo lavoro la ristrettezza del tempo. E così è necessario che Sua Maestà faccia quello che io non posso fare. Perché devo seguire la comunità, attendere a molte occupazioni, trovandomi in una casa di nuova fondazione, come si vedrà in seguito. Pertanto scrivo molto irregolarmente e a brevi intervalli. Vorrei che mi aiutasse Lui, perché quando il Signore ispira, si scrive più facilmente, con maggior chiarezza, come se si avesse davanti un modello e si dovesse fare solo il lavoro di ricopiarlo. Ma se manca l'ispirazione, adattare un linguaggio a queste cose è più difficile che l'esprimersi in arabo, per così dire, anche se si pratica per molti anni l'orazione. Pertanto mi sembra un grandissimo vantaggio, quando parlo di un grado di orazione, trovarmi in esso, vedendo chiaramente che non sono io a parlare, perché né dispongo i concetti con l'intelletto, né dopo so come sia riuscita ad esprimerli. E questo mi accade molte volte. Ma torniamo ora al nostro orto e giardino e vediamo come comincino questi alberi a riempirsi di linfa per fiorire e poi fruttificare, e così i fiori e i garofani per dare profumo. Questo paragone mi piace perché molte volte agli inizi, e piace al Signore che io abbia ora cominciato a servire davvero Sua Maestà. Agli inizi intendo dire di quella parte della mia vita di cui parlerò da qui in avanti. All'inizio mi era grandiletto considerare la mia anima come un giardino in cui il Signore passeggiava. Io lo supplicavo di aumentare il profumo dei piccoli fiori di virtù che sembravano sul punto di sbocciare e di nutrirli per amore della sua gloria, poiché io non volevo nulla per me, tagliando quelli che voleva, poiché io sapevo bene che sarebbero cresciuti più belli. Dico tagliare perché in certi momenti nell'anima non c'è ricordo di questo giardino. Sembra che sia completamente secco, che non debba esserci acqua per alimentarlo, né che ci sia mai stato nell'anima alcun germe di virtù. E allora si prova grande sofferenza, perché il Signore vuole che al povero giardiniere sembri perduto tutto ciò che ha fatto per alimentare e innaffiare il giardino. Allora è davvero il momento di sarchiare e sradicare le erbacce rimaste, per le piccole che siano, e di riconoscere che non ci sono diligenze che bastino se Dio ci priva dell'acqua della sua grazia, e far poco conto del nostro nulla, anzi del nostro meno che nulla. Questo farà progredire l'anima nell'umiltà e i fiori torneranno a sbocciare. Oh mio Signore e mio bene, io non posso dire questo senza lacrime e grande gioia nella mia anima, se penso che voi vogliate, Signore, starvene così con noi, quando già siete presente nel Santissimo Sacramento, come dobbiamo credere in modo certo, perché è così. In tutta verità, c'è lecito dunque fare questo paragone, che, se non è per colpa nostra, possiamo godere di voi come voi di noi, poiché avete detto che la vostra delizia è stare con i figli degli uomini. Oh Signor mio, che è mai questo? Ogni volta che odo queste parole ne provo gran conforto, e ciò anche quando ero assai colpevole. È possibile, Signore, che ci sia un'anima la quale, giunta a ricevere da voi simili grazie e doni, e a capire che voi godete di essa, torni ad offendervi, dopo tanti favori e così grandi prove del vostro amore, da non poter dubitare di esso, vedendone chiaramente le opere in sé. Sì, c'è sicuramente, e non una, ma molte volte l'ha fatto, e sono io. Piaccia la vostra bontà, Signore, che sia io sola l'ingrata, quella che ha commesso così grandi iniquità, che si è resa colpevole di così smisurata sconoscenza. Anche da lei, però, la vostra infinita bontà ha già ricavato qualche bene. Quanto maggiore è il male, tanto più risplende il bene delle vostre misericordie. E con quanta ragione io le posso cantare per sempre. Vi supplico, mio Dio, di concedermi che ciò avvenga e che io possa cantarle in eterno, visto che siete compiaciuto di leggermele così straordinariamente, da meravigliare quelli che le vedono, e far spesso trasecolare me che allora mi fondo nelle vostre lodi, poiché sola e senza di voi io non potrei far altro che strappare di nuovo i fiori del mio giardino, in modo che questa mia terra miserabile si ridurrebbe allo stato di un letamaio, come prima. Non permettetelo, Signore, né vogliate che si perda un'anima che a prezzo di tanti travagli avete redento, e che tante volte siete tornato a riscattare strappandola alle fauci dello spaventoso dragone. La Signoria vostra, Padre, mi perdoni se divago dal mio soggetto e non se ne meravigli, poiché parlo di cose che mi riguardano. L'anima è così presa da ciò che scrive che a volte le è difficile non continuare nelle lodi di Dio, in quanto scrivendo ripensa al molto che gli deve. Spero che la Signoria vostra non ne sarà scontento, perché mi sembra che entrambi possiamo innalzare lo stesso canto, anche se in differente maniera. È infatti molto più quello che io devo a Dio, il quale mi ha perdonato di più, come la Signoria vostra sa. Capitolo quindicesimo. Prosegue nel medesimo argomento e dà alcuni consigli circa il modo di procedere nell'orazione di quiete. Dice che ci sono molte anime che giungono a questo grado di orazione, ma poche lo oltrepassano. Le cose di cui si parla qui sono molto necessarie e utili. Adesso torniamo al nostro argomento. Questa quiete e raccoglimento dell'anima sono cose che si avvertono chiaramente per la pace e l'appagamento che producono, con grandissima gioia e riposo delle potenze spirituali e con soavissimo godimento. Sembra all'anima, non essendo mai giunta più in alto, che non le resti altro da desiderare. E molto volentieri direbbe con Pietro che lì è il luogo dove fissare la sua dimora. Non osa muoversi né spostarsi, perché le sembra che quel bene le debba sfuggire di tra le mani. A volte non vorrebbe nemmeno respirare. Poveretta, non capisce che, come non poté far nulla per attirarsi quel bene, meno ancora potrà fare per conservarlo più di quanto il Signore vorrà. Ho già detto che in questa orazione di raccoglimento e di quiete non mancano di agire le potenze dell'anima. Ma l'anima è così appagata di Dio che mentre dura tale stato, anche se la memoria e l'intelletto si scombussolano, poiché la volontà è unita a Dio, non perde la pace e la tranquillità. Anzi, a poco essa riporta al raccoglimento l'intelletto e la memoria. Infatti, benché non sia del tutto immersa in Dio, è così occupata a contemplarlo senza sapere come, che le altre due potenze, per quanti sforzi facciano, non possono toglierle il suo appagamento e la sua gioia. Tanto più che senza molta fatica, essa si va adoperando perché questa piccola scintilla di amore di Dio non si spenga. Piaccia a Sua Maestà di darmi grazia di far bene comprendere questa cosa, perché sono molte, moltissime le anime che arrivano a questo stato e poche quelle che vanno avanti, e non so di chi sia la colpa. Certamente non è Dio a venir meno, poiché Sua Maestà dà la grazia di giungere fino a qui, e non credo che cesserà di concederne molte altre, se non a causa della nostra colpa. È molto importante che l'anima arrivata a questo punto si renda conto della grande dignità del suo stato, della somma grazia che il Signore le ha fatto, e di come a ben ragione debba distaccarsi dalla terra, visto che la sua bontà sembra renderla ormai cittadina del cielo, se non resta qua giù per sua colpa. Sventurata lei se torna indietro. Io penso che sarà per precipitare in basso, come avrei fatto io se la misericordia del Signore non mi avesse salvata, perché nella maggior parte dei casi ciò avverrà, io credo, per gravi colpe, essendo impossibile lasciare un sì gran bene senza essere accecati da un grave male. Pertanto io prego per amore del Signore le anime a cui Sua Maestà ha fatto così grande grazia di giungere a questo stato, di conoscersi bene, di valutarsi molto, con un'umile e santa presunzione, per non ritornare alle pentole d'Egitto. Se per debolezza e perversità, per indole misera e vile, ricadessero come feci io, abbiano sempre presente il bene perduto, siano diffidenti e camminino con timore, che ne hanno motivo, perché se non tornano all'orazione andranno di male in peggio. Questa io la chiamo vera caduta, abbandonare la strada che è stata fonte di tanto bene. Parlando a queste anime, non dico già che non debbano più offendere Dio e non cadere in peccato, anche se sarebbe giusto che chi ha cominciato a ricevere tali grazie se ne guardasse bene, ma noi siamo tanto miserabili. Quello che raccomando vivamente è di non lasciare l'orazione, perché è lì dove si capisce ciò che si fa e dove si riceve dal Signore la grazia del pentimento e la forza per rialzarsi. Mi si creda davvero. Allontanandosi dall'orazione si corre grave pericolo. Non so se dico bene, perché come ho già fatto osservare, giudico in base alla mia esperienza. È dunque questa orazione una piccola scintilla del vero amor di Dio, che il Signore comincia ad accendere nell'anima, volendo che essa intenda gradatamente in che cosa consista questo amore pieno di delizie. La quiete e il raccoglimento, ossia tale piccola scintilla, se ne viene dallo Spirito di Dio, e non è un piacere suscitato dal demonio o prodotto dai nostri sforzi. Per quanto riesca impossibile, a chi ha esperienza, non capire subito che non è cosa da potersi acquistare da noi stessi. Ma la nostra natura è così avida di piaceri che fa ogni tentativo per alimentarla, pur restando assai presto senza alcun calore, perché per quanto voglia attivare il fuoco così da ottenere questo piacere, sembra non faccia altro che gettarci acqua per smorzarlo. Se dunque questa piccola scintilla è accesa da Dio, per piccola che sia, scoppietta ben forte, e se noi non la soffochiamo, è lei a dar l'avvio al grande fuoco dell'ardente amor di Dio, che sprigiona fiamme, come dirò a suo luogo, e che Sua Maestà suscita nelle anime perfette. È questa scintilla un segno e un pegno che Dio dà all'anima di averla scelta ormai per grandi cose, perché si prepari a riceverle. È un grande dono, molto più grande di quanto io possa dire. Ripeto, conosco molte anime che giungono fino a qui, ma quelle che passino oltre, come dovrebbero, sono così poche che ho vergogna a dirlo. Non già che siano poche in senso assoluto, anzi, devono essercene molte, perché se Dio ci sopporta è per qualche cosa. Io dico solo quello che ho visto. Desidererei vivamente avvertirle di badare a non nascondere il loro talento, perché sembra che Dio le abbia scelte per profitto di molte altre, specialmente in questi tempi, in cui sono necessari forti amici di Dio a sostegno dei deboli. Pertanto, quelli che riconoscono in sé questa grazia si reputino davvero tali, se sanno conformarsi alle leggi che richiede una buona amicizia anche nel mondo. Altrimenti, come ho già detto, temano ed abbiano paura di far male a se stessi. E Dio voglia che sia soltanto a se stessi. Ciò che deve fare l'anima durante l'orazione di quiete non è altro che attendervi con dolcezza e senza strepito. Io chiamo strepito l'andar cercando con l'intelletto molte parole e considerazioni per rendere grazie di questo beneficio e rivangare il mucchio dei propri peccati e delle proprie mancanze per convincersi che non ne è degna. Tutto questo altera la quiete, perché l'intelletto si sforza di rappresentare le cose e la memoria si agita per ricordarle. Non c'è dubbio che queste due potenze a volte mi stanchino, perché pur avendo poca memoria non mi riesce di dominarla. La volontà operi con calma e prudenza e intenda che con Dio non si negozia bene a forza di braccia e che questi ragionamenti sono come grossi pezzi di legna messi senza discernimento sulla scintilla per soffocarla. Lo riconosca e con umiltà dica: Signore, che posso fare io qui? Che ha da vedere la serva con il padrone e la terra con il cielo? E altre parole d'amore che la circostanza le suggerisca, convinta della verità di quello che dice. E non badi all'intelletto, che è un seccatore, e se essa vuol renderlo partecipe di ciò che gode o si sforza di indurlo al raccoglimento, perché molte volte la volontà si troverà in quiete e unita a Dio, mentre l'intelletto sarà in grande scompiglio, è meglio che lo lasci andare anziché corrergli dietro, e se ne stia a godere di quella grazia raccolta in sé come un'ape prudente. Se infatti nell'alveare non entrasse nessun'ape e se ne andassero tutte per darsi la caccia a vicenda, difficilmente si potrebbe fare il miele. Pertanto l'anima, se non fa attenzione a questo, perderà molto, specialmente se ha l'intelletto acuto, perché è allora quando esso comincia a coordinare discorsi, a cercare ragioni, pensando anche un pochino, se sono bene argomentate, di far qualcosa di buono. La sola ragione che qui può valere è intendere chiaramente che non ce n'è nessuna, perché Dio ci faccia una grazia così grande all'infuori unicamente della sua bontà. Cerchiamo di capire piuttosto che gli siamo molto vicini. Chiediamo grazie a Sua Maestà e preghiamo per la Chiesa, per coloro che si raccomandano alle nostre preghiere, per le anime del Purgatorio. Non con un rumore di parole, ma con vivo desiderio di essere esauditi. È un'orazione che comprende molte cose e mediante la quale si ottiene di più che con molti ragionamenti dell'intelletto. La volontà ridesti in sé alcune considerazioni offerte dalla stessa ragione nel vedersi tanto migliorata, per ravvivare il suo amore, e compia insieme alcuni atti d'amore chiedendosi per esempio che cosa debba fare per colui a cui deve tanto, senza peraltro, come ho detto, dar adito alla voce dell'intelletto, applicandolo alla ricerca di profonde ragioni. Giovano di più a questo proposito alcune pagliuzze poste qui con umiltà e saranno meno che paglie se le poniamo noi, che meglio attizzano il fuoco, anziché molta legna ammonticchiata con argomentazioni dottissime che, a nostro avviso, in un credo, soffocherebbero la fiamma. Questo avviso è utile per gli studiosi che mi hanno comandato di scrivere, perché, essendo tutti per la bontà di Dio arrivati qui, può darsi che perdano il tempo in applicazioni della Sacra Scrittura. E sebbene la dottrina sia loro di gran vantaggio prima e dopo, in questi momenti di orazione c'è ben poca necessità di essa, a mio parere. Serve solo ad infiacchire la volontà, perché l'intelletto allora ha la percezione di essere vicino alla luce, con così assoluta chiarezza che anche io, pur essendo quella che sono, sembro un'altra. E così, stando in questa orazione di quiete, benché non capisca quasi nulla di ciò che recito in latino, specialmente del Salterio, mi è accaduto non solo di capire il versetto come suona in lingua volgare, ma anche di andare oltre e di gioire, di penetrare il senso del versetto stesso. Lasciamo stare il caso in cui dovessero predicare e insegnare, che allora conviene servirsi della dottrina per aiutare quei poveretti di scarsa istruzione come me. La carità è sempre una grande cosa, soprattutto quella di giovare alle anime, facendolo apertamente per amor di Dio. Ma in questi momenti di quiete lascino riposare l'anima nella sua pace, mettendo da parte le lettere. Verrà il tempo di giovarsene al servizio del Signore e di apprezzarle tanto che per nessun tesoro vorrebbero aver tralasciato di istruirsi unicamente per servire Sua Maestà, essendo in ciò di molto aiuto per loro. Ma davanti alla sapienza infinita, mi credano, vale più un piccolo sforzo di umiltà e un atto di essa che tutta la scienza del mondo. Qui non c'è da argomentare, ma da riconoscere sinceramente che cosa siamo e presentarci con semplicità davanti a Dio, il quale vuole che l'anima si riveli sprovveduta, come lo è infatti al cospetto di Lui, che si umilia tanto da sopportarla vicino a sé, pur essendo noi quello che siamo. L'intelletto si muove anch'esso per ringraziare Dio in parole ornate, ma la volontà, tenendosi quieta e non osando nemmeno alzare gli occhi, come il pubblicano, farà più buon ringraziamento di quello che l'intelletto, mettendo a suo quadro la retorica, può forse fare. Infine, in questo stato, non si deve lasciare del tutto l'orazione mentale, e neppure certe preghiere orali, che alcune volte, volendolo e potendolo, si possono fare. Dico così perché, quando la quiete è profonda, difficilmente si può parlare, e lo si fa solo con un grande sforzo. Si sente, a mio parere, quando lo spirito viene da Dio o è procurato da noi stessi con un inizio di devozione dataci da Dio e per la quale vogliamo, come ho detto, passare a questa quiete della volontà. In tal caso non produce alcun effetto. Tutto finisce presto, si resta nell'aridità. Se proviene dal demonio, ritengo che l'anima dotata di esperienza se ne accorgerà, perché lascia inquietudine, poca umiltà, poca disposizione per gli effetti prodotti dallo Spirito di Dio. Nessuna luce nell'intelletto, né fermezza nella verità. Ma può fare poco o nessun danno, se l'anima indirizza a Dio il diletto e la dolcezza che prova in quello stato, e pone in lui ogni suo pensiero e desiderio, come si è già dato avviso. Il demonio non può guadagnare nulla, anzi, Dio permetterà che a causa dello stesso diletto che produce nell'anima, perda molto, perché questa, pensando che venga da Dio, si darà spesso all'orazione, con vivo desiderio di lui. E se un'anima è umile e non curiosa, né a cura di diletti, annorché spirituali, ma è amante della croce, farà poco conto del piacere procurato dal demonio, mentre non potrà fare altrettanto se è spirito di Dio, che terrà invece in grande stima. Tutto ciò che presenta il demonio è una menzogna come lui, ma se vede che l'anima, per effetto di quel piacere e di quel diletto, si umilia, che è di questo, che deve molto preoccuparsi. Procurare in tutte le cose spirituali di uscirne con grande umiltà. E allora non tornerà spesso all'assalto, vedendo che ne esce sconfitto. Per questo e per molte altre ragioni ho consigliato, parlando del primo grado di orazione, cioè il primo modo di attingere acqua, che è importantissimo che le anime, entrando in orazione, comincino a distaccarsi da ogni genere di diletti e vi entrino risolute ad aiutare Cristo a portare la croce, come buoni cavalieri che senza soldo vogliono servire il loro re, ben sicuri di averne ricompensa. Teniamo gli occhi costantemente fissi in quel vero ed eterno regno che aspiriamo a guadagnarci. È cosa molto importante averlo sempre presente, specialmente in principio. Mentre dopo si vedrà così chiaramente che anziché cercare di ricordare la caducità delle cose di questo mondo, il nulla del tutto e il nessun conto che deve farsi del riposo terreno, sarà necessario per vivere dimenticarlo. Sembra che queste considerazioni siano troppo vili, e lo sono in verità, tanto che chi è già progredito nella perfezione terrebbe a disonore e si vergognerebbe se dovesse pensare di abbandonare i beni di questo mondo per il fatto che hanno fine. Mentre anche se durassero sempre, sarebbe felice di lasciarli per Dio. E con gioia tanto maggiore, quanto più squisiti essi fossero e più duraturi. In tali anime l'amore è ormai cresciuto, è lui ad agire. Ma per i principianti tali considerazioni sono cosa di grandissima importanza. E non le ritengano vili, perché è grande il vantaggio che se ne trae. E per questo insisto tanto. Ne avranno bisogno anche coloro che sono già molto avanti nell'orazione, in quelle circostanze in cui Dio vuole metterli alla prova. E sembra che li abbandoni perché, come ho già detto, e non vorrei che lo si dimenticasse, in questa vita che viviamo, anche se diciamo che l'anima cresce, e in verità cresce, non cresce come il corpo. Ma mentre un bambino, dopo essere cresciuto, aver acquistato una gran corporatura, preso ormai l'aspetto di uomo, non torna a calare e ad avere un corpo di bambino, qui invece il Signore fa che questo avvenga. A quanto ho visto io per me, non so se per altri. Deve essere per umiliarci a fin di bene e perché non ci accada di trascurarci mentre stiamo in questo esilio. Pertanto chi si trova più in alto ha da temere di più e da fidarsi meno di sé. Alle volte coloro la cui volontà è ormai così strettamente unita a quella di Dio che pur di non commettere peccati, quando si vedono assaliti da tentazioni e da presunzioni, si lascerebbero tormentare e soffrirebbero mille morti per evitare il pericolo di offenderlo, hanno bisogno di giovarsi delle prime armi dell'orazione e di tornare a pensare che tutto finisce e che c'è il cielo e l'inferno e altre cose di tal genere. Ritornando dunque a quello che dicevo, è fondamentale per liberarsi dagli inganni e dai godimenti del demonio, avviarsi con decisione, fin dal principio, a seguire la via della croce e a non desiderare altro, poiché nostro Signore stesso indica questo cammino di perfezione, dicendo: prendi la tua croce e seguimi. Egli è il nostro modello. Non avrà nulla da temere chi segue i suoi consigli unicamente per compiacergli. Dal profitto stesso che constaterà in sé, capirà che non è opera del demonio, perché se anche tornerà a cadere, c'è una prova della presenza lì del Signore, ed è il fatto di rialzarsi presto, con altri segni che ora dirò. Quando si tratta dello Spirito di Dio, non è necessario andare cercando considerazioni da cui ricavare umiltà e confusione, perché è lo stesso Signore a darcele, in un modo assai diverso da quello con cui potremmo acquistarle mediante le nostre povere considerazioni, che non sono nulla in confronto della vera umiltà piena di luce che il Signore insegna, tale da generare una confusione che annienta, è notevolissima la conoscenza che Dio ci dà di noi stessi, affinché comprendiamo che non possediamo alcun bene di nostro. E tanto più chiaramente, quanto più grandi saranno le sue grazie. Ci infonde un gran desiderio di progredire nell'orazione e di non lasciarla per quante difficoltà possano sopravvenire. E pertanto l'anima è disposta a tutto, sicura, pur con umiltà e timore, della sua salvezza. Non il timore servile, subito scacciato, ma al suo posto un sincero timore reverenziale, molto accresciuto. Vede rinascere in sé un amore di Dio senza alcun interesse egoistico. Desidera momenti di solitudine per godere maggiormente di quel bene. E infine, per non stancarmi, questa grazia è il principio di ogni bene. È il tempo in cui i fiori sono ormai sul punto di sbocciare. L'anima lo vede ben chiaramente e per nulla ormai potrà indursi a credere che Dio non sia stato con lei, fino a quando torni a constatare le sue colpe e imperfezioni, che allora teme di nuovo. Ed è bene che tema, sebbene ci siano alcune anime cui giova di più credere con certezza che quanto avviene è opera di Dio, che non tutti i timori possibili, perché se per la loro natura sono inclini all'amore e alla gratitudine, il ricordo della grazia ricevuta da Dio la farà tornare a Lui più facilmente che il non pensiero di tutti i castighi dell'inferno. Almeno così accadeva a me, benché tanto spregevole. Siccome i segni dello spirito buono si diranno in seguito, non ne parlo ora qui, tanto più che mi costa molta fatica esporli con chiarezza. Credo che col favore di Dio riuscirò in questo a dire qualcosa di buono, perché a parte l'esperienza da cui ho imparato molto, sono cose su cui ho sentito alcune persone assai dotte e di grande santità, alle quali è doveroso prestare fede. Così le anime che per bontà di Dio arriveranno a questo stato potranno evitare le tribolazioni in cui mi sono trovata io.